La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Parliamo di politica regionale che va verso le elezioni. Crocetta, PD e Alfano responsabili di un vero disastro sociale e economico. Fabio Granata interviene a gamba tesa sugli attuali governi regionali e nazionali. Strettissimi di riflesso i rapporti con Nello Musumeci, leader storico della destra siciliana e fondatore con lo stesso Granata, Raffaele Stancanelli, Ruggero Razza e altre di Diversità Bellissima, movimento civico regionale ispirato a Paolo Borsellino e in campo per conquistare la presidenza della regione siciliana. Un progetto, secondo Granata, di rigenerazione della nostra terra che passa dal ripristino della legalità e della rigenerazione urbana, ambientale, culturale, ecologica, paesaggistica, produttiva, rivolto a quella Sicilia della qualità che emerge in svariati settori, ai giovani, agli imprenditori, ai cittadini. Un progetto incarnato da Nello Musumeci dal suo essere a mani libere e non condizionato da equilibri stereotipati e da personaggi di una politica già vista. Futuri alleati, le opposizioni al PD e al governo Crocetta, primo tra tutti il movimento della Meloni, Fratelli d'Italia, e gli autonomisti locali che fanno capo a Salvini, dialogo con esponenti di Forza Italia e un unico obiettivo, non consegnare la Sicilia ai 5 Stelle e al Partito Democratico. Movimento 5 Stelle a Palermo, si ritira un altro dei candidati a sindaco, in corsa restano solo l'avvocato Ugo Forello e il poliziotto Igor Gelarda. In serata si è ritirato anche Giancarlo Caparrotta, nei giorni scorsi avevano detto no anche Tiziana Di Pasquale, Giulia Argiroffi, defezioni anche nella lista al Consiglio Comunale. Formazione avviso 8 pronto, l'annuncio dell'assessore regionale alla formazione Bruno Marziano. Per i tanti che me lo chiedono, ha detto Marziano, l'avviso 8 sarà pubblicato lunedì prossimo sul sito dell'assessorato e venerdì sulla Gazzetta Ufficiale. L'iter di questo avviso è stato molto tribolato tra ricorsi alla giustizia amministrativa e scontri politici. L'ultimo caso era scoppiato con una denuncia dei 5 Stelle all'autorità anticorruzione con tanto di controesposto da parte del dirigente generale Gianni Silvia, un botta e risposta che aveva rallentato la pubblicazione attesa per la fine del 2016. Le condizioni del sistema sanitario siciliano sono pessime. A confermare la situazione disastrosa, l'IPIS, Indice di Performance Sanitaria, realizzato per il secondo anno consecutivo dall'Istituto Demoscopica, gruppo italiano per le ricerche di opinione e di mercato. Sulla base di 7 indicatori, soddisfazione sui servizi sanitari, mobilità attiva, mobilità passiva, spesa sanitaria, famiglie impoverite a causa di spese sanitarie out of pocket, spese legali per liti da contenzioso e da sentenze sfavorevoli, costi della politica. Secondo Demoscopica, la sanità siciliana è la seconda più malata d'Italia, con un indicatore complessivo pari a 234,5 contro i 492 punti del Piemonte, ovvero la regione in testa per efficienza sanitaria. Fa peggio solo la Calabria. In generale, comunque, tutte le regioni meridionali si collocano nella parte bassa della classifica, con l'unica eccezione del Molise. Si conferma dunque la classifica bipartizione nord-sud che caratterizza qualsiasi campo. Ancora fermo all'ARS il disegno di legge di modifica degli UREGA, ufficio regionale per le gare d'appalto in Sicilia, governo e deputati regionali non hanno interesse a velocizzare le gare d'appalto in Sicilia. A denunciarlo il segretario generale della Filca CISL Sicilia, Santino Barbera, che rimarca l'assenza di una reale volontà politica di riformare un settore così complesso. Per espletare una gara non sono sufficienti 6 mesi per lungaggini burocratiche spesso incomprensibili, afferma Barbera. Il governo Crocetta e i deputati regionali hanno scelto di non intervenire con tempestività per rimodulare le stazioni appaltanti provinciali, nonostante questi uffici di anni siano emblema di lentezza e farraginosità. Il risultato è che in Sicilia i tempi per le opere pubbliche si allungano in modo drammatico, prevedendo almeno 6 anni per il finanziamento, il progetto, la gara e l'apertura del cantiere. Ben 2 in più rispetto a tutte le altre regioni italiane. Per il segretario degli edili della CISL, la riforma degli Urega consentirebbe di snellire gli iter procedurali. Si è svolto a Catania un incontro organizzato da ANCE, Ordine di Ingegneri e Architetti, a cui ha preso parte anche la Protezione Civile con il direttore generale Calogero Foti e il sottosegretario MIPAF Giuseppe Castiglione, in cui si è evidenziato il bisogno di intervenire realmente sul territorio. In Sicilia è emerso l'antisismica e all'anno zero o poco più. Tantissima teoria anche all'avanguardia e accompagnata da altrettanta incapacità ad avviare vere azioni di prevenzione di progetti che in tutta la Sicilia dovrebbero mettere in sicurezza un'intera regione a rischio sismico. Il GUP di Palermo Fabrizio Molinari ha rinviato a giudizio Anna Rosa Corsello e disposto il giudizio abbreviato per il segretario generale della regione Patrizia Monterosso. Il doppio processo riguarderà un'ipotesi di peculato relativa agli extra budget della formazione regionale, settore di cui la Corsello era dirigente fino all'anno scorso, quando è andata in pensione. Il giudizio contro la ex dirigente si terrà a partire dal 5 di giugno davanti alla terza sezione del Tribunale, mentre la Monterosso sarà giudicata dallo stesso GUP Molinari a partire dall'11 maggio. Continua l'attività antidroga della compagnia di Ragusa con servizi mirati a controllare e debellare lo spaccio nelle piazze cittadine ed è proprio nei pressi di Villa Margherita che nella serata di mercoledì i militari del nucleo operativo radiomobile hanno fermato 2 giovani albanesi di 23 e 21 anni che alla vista della pattuglia si sono immediatamente disfatti di qualcosa gettandola sotto un'autovettura parcheggiata. Il gesto è stato notato dai militari che li hanno subito fermati ed hanno recuperato da sotto l'autovettura un involucro contenente 5 grammi di cocaina purissima. La perquisizione nelle loro abitazioni ha consentito di ritrovare anche un bilancino di precisione e della sostanza da taglio del tipo mannitolo, circostanza che indica che la cocaina rinvenuta sarebbe stata destinata allo spaccio in singole dosi. Ad aggravare il tutto il fatto che il 23enne abbia già dei precedenti specifici e sia già stato arrestato un paio di mesi fa per detenzione ai fini di spaccio. In manette anche il 21enne incensurato. Ora entrambi si trovano agli arresti domiciliari. Aveva annunciato con 24 ore di anticipo sul suo profilo Facebook l'intenzione di compiere una rapina. Ha mantenuto l'impegno ed è stato arrestato dalla polizia. È accaduto a Comiso nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio all'agenzia delle poste di via Papa Giovanni XXIII, da dove è arrivata la segnalazione di un rapinatore in azione. Una volante del commissariato è intervenuta sul posto proprio nel momento in cui un uomo tentava di guadagnare l'uscita facendosi scudo con una donna minacciata con un taglierino puntato alla gola. Il rapinatore gridava «Lasciatemi andare, altrimenti finisce male». Questo non ha scoraggiato i 2 poliziotti intervenuti che sono riusciti a bloccare l'uomo che all'interno dell'ufficio postale era riuscito a farsi consegnare dalla donna presa in ostaggio ed è un altro cliente la somma di 420 euro. I soldi sono stati trovati nello zainetto del rapinatore identificato come Salvatore Ignaccolo, 50 anni di Comiso, è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Ragusa. Adesso collegamento con Giovanna Cannizzaro che a Ragusa per 2 servizi. Il primo riguarda il consorzio di bonifica. La protesta si ferma, ma il caso resta ancora aperto.
Siamo già a metà gennaio ed i consortili stanno per entrare nel 7° mese di ritardo stipendiale. L'agitazione sindacale perdura dal 14 dicembre scorso, interrotta salvo la tregua armata nei giorni festivi. La triplice sindacale, che tiene in pugno la situazione, ha inviato il consueto bollettino per informare della visita del commissario straordinario Giuseppe Maria Margiotta. Lo sciopero, che era stato indetto per ieri, giovedì 12 gennaio, è stato sospeso per non arrecare ulteriori danni all'agricoltura della nostra provincia, già messa in ginocchio dalle gelate dei giorni scorsi, e dai produttori a cui l'Assemblea esprime la propria solidarietà di mantenere in atto la vertenza aperta, riconfermando lo sciopero generale per giovedì 19 gennaio prossimo, di far conoscere alle strutture periferiche e all'Assemblea dei lavoratori tutti le azioni che dovranno essere condotte nel territorio a seguito dell'incontro con il commissario straordinario. Ricordiamo anche che la settimana scorsa una delegazione si è recata a Enna per incontrare il commissario straordinario Giuseppe Margiotta, il quale ha preso impegni molto seri e significativi. Nonostante la decisione di sospendere lo sciopero, le organizzazioni sindacali mantengono viva l'attenzione e rivolgono l'appello affinché si continui a sostenere l'avvertenza dei consorzi irrisolta. Facciamo notare, dicono i sindacalisti, che la sospensione dei ruoli 2014-2015, con la conseguente impossibilità di emettere il ruolo 2016 ed il contenzioso tutto in atto esistente, hanno messo l'amministrazione consortile nell'impossibilità di operare per assoluta mancanza di entrate. Infine, reiteriamo la sollecitazione agli organi istituzionali preposti affinché provvedano ad assegnare al consorzio, come più volte richiesto, un contributo straordinario finalizzato esclusivamente al pagamento delle mensilità già maturate, stante la specificità della condizione finanziaria dell'ente. Ricordiamo che il consorzio è un ente che eroga servizi in favore dell'agricoltura in diversi comuni della provincia ed i tagli regionali hanno fatto lievitare i bollettini nei confronti degli utenti e creato disagi ai 146 dipendenti che dal mese di luglio del 2016 attendono il pagamento di mensilità arretrate. Entro questo mese comunque la situazione dovrebbe normalizzarsi.
Tre deputati iblei chiedono lo stato di calamità naturale. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Il maltempo degli ultimi giorni ha contribuito a dare un'ulteriore mazzata al comparto agricolo. E puntuali arrivano le richieste della politica per la tutela delle tantissime aziende agricole e zootecniche del Ragusano. È importante, dice il deputato regionale Nello Di Pasquale, che l'assessore all'agricoltura Cracolici si attivi tempestivamente per la dichiarazione dello stato di calamità per la provincia di Ragusa. E questa è la richiesta che gli rivolgo, sospendendo il pagamento dei tributi regionali. La richiesta punta sulla tempestività, dato che i caratteri della calamità naturale sono già acclarati. Interrogazione parlamentare e mozione anche del gruppo Movimento 5 Stelle. L'esposizione degli agricoltori a rischi naturali dovuti a fattori ambientali avversi e a condizioni climatiche sempre meno prevedibili cresce di giorno in giorno e mette in pericolo la sostenibilità economica delle aziende, dichiarano il deputato nazionale Maria Lucia Lorefice e Vanessa Ferreri, deputata ARS. I ridotti indennizzi concessi a posteriori dagli enti pubblici non sono più sufficienti a risarcire gli agricoltori. L'interrogazione è indirizzata al Ministro delle Politiche Agricole e nella stessa si chiede l'intervento del Governo nazionale in favore del territorio siciliano e di Ibleo in particolare. Con questa interrogazione, di concerto alla mozione all'ARSE della collega Ferreri, sottolinea Lorefice, chiediamo al Ministro di quantificare l'entità dei danni alle produzioni, ma anche di sensibilizzare gli operatori del comparto al ricorso volontario a strumenti di gestione del rischio, in particolare al mercato assicurativo agevolato. Bene, da Ragusa è tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Bene, ci riprendiamo la linea, ma ci spostiamo a Pachino, dove i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa Silvie Betulla, di 41 anni, La donna, già nota alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti di polizia, deve scontare la pena detentiva di 3 anni di reclusione per il reato di furto in abitazione aggravato. Era il 22 gennaio del 2003 quando la donna, presentatasi alla porta di un'anziana signora di Pachino, si era qualificata come un'impiegata dell'INPS, inviata sul posto per fare delle verifiche in materia di pensioni. Approfittando dell'età avanzata della vittima, dopo aver carpito fraudolentemente la fiducia, la donna si impossessava di un libretto di risparmio nonché della somma contante di euro 1.200 prima di darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Condotta in caserma, la Betulla è stata tratta in arresto ed espletate le formalità di rito associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Guardia di Finanza di Siracusa, su delega della Procura, a seguito di complesse ed articolate indagini di polizia giudiziaria, ha proceduto al sequestro di beni immobili, mobili e conti correnti per un totale di 240.000 euro, valore corrispondente ai contributi illecitamente incassati dai soci di 2 aziende agricole della provincia di Siracusa. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Avola hanno denunciato un uomo per inosservanza degli obblighi della misura degli arresti domiciliari cui è sottoposto. Inoltre, gli agenti del commissariato di Avola hanno denunciato 2 giovani perché durante l'incontro di calcio Real Avola Cireale tenutasi il 27 novembre scorso si rendevano protagonisti di lanci di petardi. Agli stessi è stato altresì notificato il divieto emesso dal questore di Siracusa, cioè DASPO, di partecipare a manifestazioni sportive. Ispica al via gli interventi di riqualificazione delle aree pubbliche comunali destinate a verde, affidate alla cura dei privati, che hanno dato la propria disponibilità a proporsi come sponsor. Il contratto di sponsorizzazione rientra nella cornice delle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale di Ispica per mantenere elevata la qualità della città. Pozzallo, dal 20 al 21 gennaio prossimi, dalle 16 alle ore 20, l'AICL, cioè l'Associazione Internazionale dei Critici Letterari affiliata all'UNESCO, sarà a Pozzallo, ospite dell'Istituto Comprensivo Antonio Amore, per un convegno internazionale che ha un argomento di particolare rilevanza dal titolo «Il premio Nobel nella letteratura del mondo». I vari delegati, provenienti da ogni parte del mondo, interverranno a confronto per parlare dei più famosi ed importanti premi Nobel della letteratura internazionale. Rosolini. L'istituzione del mercato agricolo di vendita diretta comunale tramite rete presso l'area mercatale di Viale Paolo Orsi, antico mercato, interessata nei mesi scorsi da lavori di restyling finanziati dal Galle Loro, è stato il tema di un incontro promosso dall'amministrazione comunale che si è svolto presso la sala Cartia del Palazzo Comunale. Un incontro al quale hanno partecipato il vice sindaco, assessore allo sviluppo economico Giorgia Giallonco, l'assessore ai lavori pubblici Francesco Listro, per l'amministrazione comunale Antonino Armeri e Sergio Campanella, rispettivamente membro del consiglio di amministrazione e direttore del Galle e Loro Michele Gerbanà, presidente Agenzia del Mediterraneo, e numerosi rappresentanti di aziende interessate al progetto. Dopo aver dato decoro attraverso i lavori di restyling che hanno dato a questo spazio pubblico in modo da poter accogliere un maggior numero di operatori agricoli, tiene a precisare il sindaco Corrado Calvo, l'amministrazione comunale attraverso l'assessorato sviluppo economico, di cui la dottoressa Giorgia Giallonco ne detiene la rubrica, sta accelerando i tempi per aderire e condividere il progetto che si intende portare avanti su larga scala per fare rete e promuovere azioni di sistema comuni funzionali allo sviluppo dei territori interessati. Lo scorso mese di novembre abbiamo adottato un atto deliberativo con il quale abbiamo dato il via ad un bando per l'assegnazione in concessione dell'area esclusivamente a imprenditori agricoli per la vendita diretta dei prodotti agricoli e in grado di raggrupparsi successivamente in un unico soggetto giuridico gestore, legalmente riconosciuto per l'assegnazione in concessione dell'area mercatale comunale. Ed è stata l'assessore Giallonco, dopo i saluti, ad evidenziare le peculiarità del progetto che prevede l'utilizzo di nuove tecnologie e protocolli di qualità, passaporto del gusto e azioni coordinate di promozione e commercializzazione per il consolidamento dei risultati, elementi base di una strategia di sviluppo dell'economia reale che punta a raggiungere nuovi sbocchi di mercato, attrarre flussi turistici, rafforzare il tessuto imprenditoriale locale. Solo unendo le energie di tutte le aziende, ha puntualizzato l'assessore, creando una filiera sicura e tracciata, sarà possibile affrontare il futuro. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'assessore ha assicurato la più ampia disponibilità e collaborazione, sia attraverso il settore di competenza, guidato dalla responsabile Agata Tramontana, che attraverso le proprie strutture da parte dell'amministrazione comunale. Ad illustrare l'aspetto meramente tecnico sia il direttore Campanella che il presidente dell'Agenzia del Mediterraneo Germanà. Un progetto, hanno spiegato, finalizzato alla creazione di una rete di imprese per la valorizzazione di prodotti tipici delle aree GAL e al rafforzamento della politica di filiera agricola e agroalimentare regionale, con capofila il GAL e l'oro. Una piattaforma, un sistema nel quale fanno parte 60 aree isolane, tre quelle del Galleloro, gestite da un unico consorzio del quale possono fare parte non solo i produttori ma anche i consumatori, che permetterà una migliore valorizzazione del prodotto offerto sia a livello locale attraverso la vendita al dettaglio che all'ingrosso diretto e in rete attraverso un percorso virtuoso verso mercati nazionali ed internazionali. Dunque, uno strumento tecnologico fondamentale di promo commercializzazione che le aziende possono utilizzare nei diversi mercati di riferimento come leva di promozione e commercializzazione, capace di valorizzare un territorio garantendo l'unicità delle sue produzioni, le eccellenze e le specificità dei prodotti, offrendo garanzie di sicurezza, controllo e qualità. Da parte delle aziende e produttori presenti, la massima disponibilità a valutare il progetto e il loro interesse per un'eventuale loro adesione al progetto. Ed è tutto anche per questa edizione di Ramme Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.